La parola adesso al compagno Salvatore, rappresentante del collettivo autonomo, cioè auto-organizzato degli universitari di Napoli, che credo che hanno passato una nottataccia in compagnia di quelli di Casa Paolo.
Ah sì, vabbè.
Per cui in particolare...
No, siamo andati noi a fare compagnia a loro, diciamo, una volta tanto. No, a parte gli scherzi, perché ieri c'è stata, diciamo, la terza aggressione negli ultimi 10 giorni. E purtroppo a Napoli, insomma, eravamo estranei a questi fenomeni, se non altro che noi ne abbiamo di peggiori, nel senso che tutto un malcontento così giovanile è assorbito dalla camorra piuttosto che da altri tipi di delinquenti, insomma. Però vabbè, stiamo continuando, diciamo, lì la mobilitazione antifascista. Ci sono anche una serie di documenti che abbiamo portato, se vi dovesse interessare. Piuttosto no, insomma, è bello intervenire qui, è difficile intervenire qui soprattutto dopo gli ultimi 2 interventi, a parte dopo tutta la giornata che è stata abbastanza impegnativa. Noi ci tenevamo a ringraziare il Forum Palestina e non lo dicevamo, diciamo, con una formalità per cui normalmente si dice ringraziamo, no, ringraziamo veramente per il lavoro, non solo per la giornata e per l'invito, ma per il lavoro quotidiano, perché avere, diciamo così, un riferimento, qualcosa che ti organizzi, ti dia delle scadenze, ti metta in comunicazione con altre realtà, faccia veicolare dei contenuti, credo che sia una cosa necessaria, diciamo, un modello da utilizzare, diciamo, sempre, anche nei confronti di altri tipi di lotte, diciamo, che nel nostro paese sono quanto mai necessarie. Io mi scuso se il mio intervento non sarà troppo di tipo teorico, sia perché penso che molte cose siano state dette oggi e per quanto in parte ci potevano essere delle divergenze di interpretazione sul sionismo come fenomeno, diciamo così, coloniale, oppure più legato, diciamo, a circostanze di sviluppo dei nazionalismi europei. Non solo siamo, diciamo, già stanchi, non solo sono intervenute persone più preparate di me, ma forse il contributo che potevamo dare noi era un contributo, diciamo, più di tipo pratico, anche perché non siamo in una sede accademica, quindi io provo, diciamo, a riconnettere quelle ultime 5 domande che venivano poste alla battaglia che noi cerchiamo di condurre quotidianamente sulla Palestina nelle nostre facoltà. Io faccio parte di un collettivo, diciamo, che è un po' interfacoltà, che ha sede nell'orientale, diciamo, ma raccoglie persone di altre università, tant'è vero che là ci sono anche dei compagni del collettivo invece del Policlinico di Napoli che hanno sviluppato, diciamo, dei percorsi insieme a noi, sempre delle iniziative sulla Palestina. Fondamentalmente è già strano che un collettivo universitario, soprattutto di questi tempi, si occupi di questioni che esulino un po' così dall'università, anche perché, insomma, c'è un'emergenza universitaria anche di fatto. Però noi ci teniamo molto, diciamo, alla questione della lotta dei popoli oppressi, e non soltanto dei palestinesi ma anche dei baschi, che proprio per esempio in questi giorni stanno subendo una grandissima repressione, con arresti a tutto il movimento giovanile, incarcerazioni di sindacalisti, insomma, e di persone da tempo impegnate per il rispetto, insomma, di quella lotta. Ci teniamo a questo tipo di lotta proprio perché vediamo, diciamo, la connessione che esiste tra tutti questi fenomeni, o almeno cerchiamo di vedere, ci proviamo a vedere la connessione che esiste tra tutti questi fenomeni a livello sovranazionale, le dinamiche che li ispirano. E in effetti la cosa che si diceva oggi, che più o meno in maniera differente tutti gli interventi hanno ripetuto, cioè che noi siamo tutti palestinesi nel senso che lo siamo di fatto, nel senso che, con tutto il rispetto per chi soffre molto più di noi, insomma, ma lo siamo di fatto perché Israele è forse la punta avanzata, diciamo, di un modello di gestione neoliberale. Non è forse qualcosa verso cui andiamo, perché abbiamo ben altri tipi di storie, di ammortizzatori, però c'è di fatto che tutta una serie di sperimentazioni, la ghettizzazione, la repressione militare, il controllo e anche forse un tipo di repressione molto più indiretto che passa per la cancellazione della memoria storica. Pensavo per esempio, è stata citata giustamente la legge sulla Nakba, no? Che si voleva far approvare. Proprio ieri, diciamo, il Corriere della Sera ha pubblicato la notizia per esempio sulla proposta di legge in Polonia sulla cancellazione dei simboli del comunismo, sull'ostentazione delle bandiere rosse, eccetera. Non è un provvedimento isolato. L'Unione Europea è da anni, da circa 7-8 anni, che ha preso una serie di provvedimenti condannando per esempio il comunismo come fenomeno totalitario. Ecco, io non penso che siano fenomeni slegati, nel senso che rimuovere la memoria storica, rimuovere la memoria dell'ingiustizia ma anche delle lotte, perché la Nakba è una catastrofe, un'ingiustizia, ma anche la resistenza a quell'ingiustizia, vuol dire precludersi ogni possibilità chiaramente di avere una resistenza più forte in futuro. Ma anche, se vogliamo, lo stesso presentarsi di Israele come Stato democratico, e mai questo termine è stato più svuotato di senso nel caso di Israele, ma anche nel caso delle nostre democrazie occidentali, io penso che in Italia lo possiamo sempre di più toccare con mano, proprio a misura in cui invece di altri termini viene fatto un utilizzo invalso e quanto mai stupido, poco riflessivo, no? I palestinesi vengono chiamati palestinesi che resistono e che anche secondo il diritto internazionale hanno la legittimità di difendersi sul proprio territorio. E vengono chiamati terroristi, vengono, così come chi prova magari a mobilitarsi viene, diciamo, ascritto al fenomeno totalitario. Tra l'altro, insomma, c'è uno studioso, Adam Magni, che ha messo molto bene in luce anche altri tipi di fenomeni che accomunano, diciamo, la nostra esperienza occidentale con quella palestinese, come per esempio le questioni di classe, il nascere di nuovi razzismi in seguito a nuove ondate migratorie, eccetera. Per cui, diciamo, noi ci occupiamo di queste questioni proprio perché in qualche misura le sentiamo sulla nostra pelle, ripeto, fermo restando il rispetto per condizioni di vita che sono completamente differenti. Spesso, tra l'altro, la continuità di Israele con le punte più avanzate della reazione internazionale è anche fisica, cioè in nome della loro professionalità militare gli israeliani vanno a fare i contractors, hanno partecipato per esempio all'offensiva in Georgia recentemente, oppure in passato, come ci ricordava oggi Stefania, con gruppi apparati dello Stato e gruppi neofascisti c'è stata anche questa continuità. Ora, noi il problema che ci poniamo, proprio perché appunto volevo essere più pratico, forse mi sono dilungato, è se questo è il quadro, se questa è la lettura, opinabile, ci rendiamo conto perché è una lettura orientata, quindi come tutte le letture orientate è opinabile, però se questo è il quadro, noi come possiamo intervenire? Noi che siamo qui, noi che siamo, parlo per noi, diciamo studenti universitari, io oramai nemmeno più, insomma, però sto ancora all'università in qualche modo, noi pensiamo che abbiamo ripreso certe cose che hanno scritto, che hanno cercato in tutti i modi di diffondere i compagni palestinesi. In particolar modo loro dicevano: sì, va bene, diciamo, è una questione anche umanitaria, quindi come recentemente si citava appunto una poesia di Brecht proprio sulla questione umanitaria, cioè aiuta qualcuno comunque a intervenire in quel senso. Ma loro ci richiamavano al lavoro politico che va fatto fuori dalla Palestina, è l'unica maniera, diciamo, per essere utili e incisivi, e per noi questo vuol dire in qualche modo iniziare a combattere l'imperialismo, perché se questo termine mantiene ancora una validità anche scientifica di comprensione, insomma, di certi fenomeni, ma che è innanzitutto a casa nostra, perché non soltanto l'Italia all'interno dell'Unione Europea, e forse è l'ultima, diciamo, il voto contrario al rapporto Goldstone non ce lo può dimostrare, è forse il paese, diciamo, più filo statunitense, almeno questo governo forse ha meno intenzione, diciamo, di lavorare a quella costruzione di un progetto di imperialismo, diciamo, europeo, ma anche perché, diciamo, l'Italia è stata più volte complice di questa cosa. Ora, se noi arriviamo, diciamo, attraverso azioni dirette, manifestazioni, insomma, ad accumulare forze in maniera tale da fare qualcosa come hanno fatto i compagni greci che durante la mobilitazione dell'anno scorso di Piombo Fuso riuscirono addirittura a bloccare dal porto di Atene una spedizione di un carico di armi, questo sarebbe un risultato, diciamo, ottimo. Chiaramente non ci si arriva da un giorno all'altro, e per noi che stiamo all'università questo vuol dire soprattutto combattere, diciamo, la riproduzione ideologica dei saperi e i discorsi dominanti che circolano. Quando parlo di riproduzione ideologica dei saperi mi riferisco immediatamente al discorso del boicottaggio accademico, che secondo noi è una necessità, cioè esistono di fatto tantissime convenzioni delle università italiane, noi abbiamo avviato un monitoraggio per quanto riguarda le due più importanti università napoletane, cioè l'Orientale e la Federico II, esiste di fatto un rapporto di scambio, di legittimazione, che è la cosa ancora più importante, di legittimazione internazionale di uno Stato in cui la distinzione tra civile e militare, cioè parlo di Israele appunto, è estremamente difficile da fare, cioè nelle università ci insegnano persone che si sono guadagnati il curriculum attraverso una carriera militare, attraverso chiaramente la sofferenza delle popolazioni palestinesi. Di fronte a tutto questo il boicottaggio accademico, che si può declinare in tantissime forme, noi l'abbiamo fatto con un intervento, diciamo, andando a interrompere insieme ai compagni del Policlinico la presentazione della Barilla, che veniva a farsi la pubblicità, diciamo, all'interno del Policlinico nel corso di laurea sulle scienze alimentari. Quindi non soltanto il rapporto tra università e azienda che si fa sempre più stretto, ma addirittura un'azienda che è palesemente coinvolta, diciamo, con la questione, diciamo, del sostegno a Israele. Ma lo si può fare anche attraverso tutta una serie, diciamo, di interventi dal punto di vista, appunto, della legittimazione internazionale. Noi per esempio all'Orientale vediamo che nei corsi di relazione internazionale vengono a parlare esponenti della NATO, che a Napoli ha una sede, diciamo, il comando più importante forse dell'Europa meridionale. Quindi deve essere un intervento costante, continuo, e che mira a dare voce a chi non ha voce. In questo senso noi ci siamo messi, diciamo così, nell'ultimo anno a questa parte, a tradurre i comunicati della sinistra palestinese, a tradurre gli articoli degli israeliani contro l'occupazione, perché effettivamente quello che viene schiacciato nel discorso dominante, che poi crea un senso comune di massa, è che o tu c'hai, diciamo, Hamas, che per quanto appunto sia una forza anche legittimamente, voglio dire, eletta e di resistenza eccetera, ma o c'hai Hamas che fa comodo perché appunto sono gli esaltati, perché sono i terroristi, sono gli islamici eccetera, oppure c'hai Al-Fatah. In mezzo sembra che non ci sia niente, invece in mezzo c'è una galassia, purtroppo frammentata, ma c'è una galassia di compagni che da anni, come ci ricordava il compagno prima, giustamente anche nelle prigioni, diciamo, subiscono una repressione forte. E anche in Israele esistono voci, diciamo, in Israele non solo, anche di ebrei che non sono in Israele, che sono contrari. Quindi innanzitutto, appunto, un lavoro di comunicazione. Noi ci abbiamo provato già all'epoca della Fiera del Libro, quando abbiamo dovuto subire in prima persona nelle nostri dipartimenti la professoressa di ebraico dell'università, che ci veniva a dire che noi siamo antisemiti, che ci minacciava di chiamare la polizia, che questa equazione passi a livello di massa tra antisemitismo e antisionismo è un dato di fatto, e noi lo dobbiamo combattere, secondo noi, incessantemente, proprio perché non soltanto è una falsità, ma è la leva che utilizzano, diciamo, per sconfiggerci e per metterci in minoranza, proprio a misura di quanto ci sia solidarietà invece nella popolazione, ci siano ancora, diciamo, nelle popolazioni d'Europa solidarietà nei confronti della causa palestinese. E gli studenti inglesi, che sono spesso così lenti a muoversi, l'anno scorso, quando hanno occupato più di 14 facoltà in Gran Bretagna, ce l'hanno dimostrato, un sentimento che ancora esiste e che noi dobbiamo essere in grado in Italia di rilanciare, perché abbiamo una tradizione in questo senso. Io diciamo vorrei finire qui, però diciamo questo piccolo spot, che poi uno spot non è, perché è un tentativo di dimostrarvi concretamente, di modo che se ci fossero altri studenti universitari che in qualche modo si vogliono coordinare con noi, perché diciamo così la cosa può essere più la si fa meglio è. Noi abbiamo provato proprio a smontare questi discorsi attraverso questo opuscoletto che presenteremo il 17 dicembre in un'iniziativa, perché come l'anno scorso abbiamo imposto che durante tutto il periodo di piombo fuso sull'università, sul palazzo dell'università, fosse esposta la bandiera palestinese, intendevamo ovviamente non soltanto, diciamo, ricordare piombo fuso, lanciare, diciamo, tra dicembre e gennaio una mobilitazione su questo tema, per cui non soltanto, appunto, metteremo la bandiera lì fuori, ma avremo un'iniziativa il 17 dicembre, poi una per metà gennaio. Abbiamo già contattato anche Vittorio. Quello che, diciamo, volevamo dire con questo opuscolo è semplice: innanzitutto dare diffusione al rapporto Goldstone, perché il voto contrario dell'Italia di fatto ha inibito qualsiasi possibilità di discuterla, mentre invece in altri paesi come la Francia, per dirne una, che pure si è astenuta, però il dibattito è stato molto più ampio, anche per un protagonismo delle comunità arabe su quel territorio. Noi in questo opuscolo abbiamo utilizzato l'espressione forse un po' forte di genocidio, però l'abbiamo utilizzata in piena consapevolezza, anche sulla scorta di quello che ha scritto Pappe proprio su questo tema e sugli stessi problemi che si è posto lì. L'abbiamo chiamata un genocidio a due velocità, perché in Israele con Israele non si può dire, diciamo, che non esista una continuità tra il periodo di guerra e il periodo di pace. In realtà esistono politiche che mirano sia in tempo di pace che in tempo di guerra ad annichilire totalmente il popolo palestinese, e là lo scarto è solamente il passaggio tra azione diretta e azione indiretta. Ma come noi cerchiamo di dimostrare anche in una scheda che tenta di portare l'attenzione sui problemi, per esempio, di salute mentale, l'utilizzo di droghe in Palestina, che spesso è molto sottovalutato, in realtà il tentativo di massacrare quel popolo, di ridurlo al silenzio, di farlo partire da quelle terre è continuo. Dopo piombo fuso, diciamo, sono aumentati i tentativi di suicidio, sono aumentati tutti i traumi infantili, esistono studi medici proprio dell'ONU e della comunità internazionale su questi temi, aumentato l'utilizzo di droghe. Cioè la distruzione non è soltanto l'annientamento fisico, l'esecuzione mirata o l'esecuzione di massa, che anche c'è stata, l'utilizzo di scudi umani, il bombardamento indiscriminato, è anche l'embargo, è anche il sottosviluppo, è anche il limitare attraverso le barriere l'accesso continuo della forza lavoro a seconda di quello che ti conviene, creare forme di nuovo schiavismo. Noi ci abbiamo provato in questo modo, che è sicuramente un po' poco, forse il modo più semplice che abbiamo trovato per il momento, però avere un riferimento nazionale ci permette anche di pensare più in lì. E poi da questo punto di vista, secondo me, quello che diceva Sergio era molto giusto, cioè noi spesso non ci immaginiamo le potenzialità, ma qua parlo non soltanto sulla questione palestinese, perché secondo me i palestinesi questo l'hanno capito bene, noi non ci immaginiamo nemmeno le possibilità come studenti o come lavoratori, come precari, come qualsiasi categoria che in questo momento è sotto attacco, le potenzialità che abbiamo se ci decidiamo appunto ad agire in maniera decisa e ferma, perché le forme in cui si interviene sulla scena politica non sono spesso predeterminate, no? C'è sempre una nuova ondata che in un certo senso ci può nella cui diciamo ci possiamo ritrovare, ci possiamo di nuovo spendere, ci possiamo impegnare. E da questo punto di vista, secondo me, le parole che Leila Khaled, che non penso abbia bisogno di presentazioni, insomma, una delle militanti palestinesi che diciamo da più anni è impegnata, insomma, per il suo popolo, secondo me dice alla fine di questa intervista che abbiamo inserito in appendice, dice una cosa molto semplice, dice: quando c'è occupazione c'è resistenza, che in ogni periodo adotta nuove forme e nuovi meccanismi. Il popolo ha trovato metodi di resistenza che neanche io stessa potevo immaginare. La situazione attuale non può durare a lungo, il nostro popolo non può accettarla, e inoltre ha una grande esperienza di lotta. La lotta riprenderà. In che modo? Io non lo so, ma sicuramente sta arrivando. Questo per dire che noi non esiste, diciamo, nelle condizioni attuali la possibilità di arrendersi. Non dobbiamo pensare chiaramente che noi possiamo disporre di una strada che sicuramente ci apre verso il sol dell'avvenire, perché decisamente non è più il caso di questa filosofia della storia, però allo stesso tempo noi sappiamo che una reazione la possiamo e la dobbiamo dare, e le forme le stiamo inventando. Un convegno come quello di oggi, che appunto mira a distruggere quella riproduzione ideologica dei saperi che imbalza dalle televisioni ai nostri atenei, a me sembra già un primo passaggio. Vi ringrazio. Thank you.